il primo documento della filosofia greca che io...
Perché io non sono stupida, io sono riflessiva, io sono una persona molto riflessiva, le cose voglio fare...
Faccia di merda!
Almeno c'è una cosa che io ho! E tu dove sono?
Hai la stupidità! E due volte mi dai l'impressione...
Le cose torneranno necessariamente là, da dove sono...
Io scrissi quello che vidi.
Poiché devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era paradiso.
In 1958, I wrote the following. There are no hard distinctions between what is real and what is unreal, nor between what is true and what is false. A thing is not necessarily either true or false. It can be both true and false. I believe that these assertions still make sense and do still apply to the exploration of reality through art. So, as a writer, I stand by them. But as a citizen, I cannot. As a citizen, I must ask, what is true? What is false?
Staying super late tonight, picking apples, making pies. Put a little something in our lemonade and take it with us. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire. Tiptoe through our shiny city with our diamond slippers on. Do our gay ballet and dance. Bluebirds on our shoulders. We're half awake in a fake empire. We're half awake in a fake empire.
Ricordate gli Stand? Quel quartiere londinese putpurri di polpette, profumi d'Asia, Russia e Polonia? Ah, che gioia, seppur nella povertà, deve essere stato. Una gioia che odora di libertà, perché sì o perché no. Non può essere la libertà una grande stanza abitata da molta, moltissima variopinta umanità? Chissà. Dunque l'East End, Londra, il quartiere della toponomastica per eccellenza, con agglomerati di vecchie case vittoriane e fabbriche di sapone, questo grande sobborgo popolare in continua crescita urbanistica, percorso da autobus, i double decker, notturni, diurni, motori che si muovevano da Clapton Pond a Stamford Hill, attraverso Manor House fino a Finsbury Park. Si può dire che questo sobborgoncello abbia partorito molti piccoli ometti che anni più in là sarebbero divenuti i più veloci sprinters del palcoscenico British. Dotati di intelletto autorevole, crebbero con gustose poppate critiche coniate ad hoc, etichettine spesso di bassa digeribilità, altre volte necessarie. Sono le poppate degli object tourist. Tra questi ben dotati corridori, Harold Pinta, o Da Pinta, o Pinter, colui che insieme ai Beatles fu baciato da madre regina. Nacque negli anni 30 e quando divenne Harold Teatrante fu definito introverso, reticente, elusivo e poi maestro. Maestro della minaccia, dell'assurdo, delle pause e dei silenzi. Ed alla fine inscatolato nel complesso pacchetto Harold Pinter, politico. Harold, quando smise di fare sport, iniziò a lavorare il suo fisico, allenare il cervelletto e la sua lingua facendo l'attore. Amava Hemingway e guardava molto cinema, Buñuel ed Eisenstein. Quando debutta come drammaturgo con The Room, La Stanza, alla fine della prima recitazione pubblica aveva una gran voglia di urinare. Andò a fare pipì in un angolo buio fuori dalla sala. Quella costrizione dentro ad una dimensione chiusa gli fu fatale. Divenne tratto portante di gran parte dei suoi drammi, come l'assenza di un movente per l'azione dei suoi protagonisti, ora uno Stanley, ora due misteriosi, Goldberg e McCann, in arrivo per l'espiazione di una colpa mai nominata. Harold Pinter gioca con l'inquietudine delle poltrone British e più che un social playwriter, come altri suoi compagni dell'East End, diventa becchettiano. Erode linguaggi, svuota i significati, capovolge la grammatica, distorce la sintassi e nessuna verità dei fatti fino a One for the Road, 1984. L'Harold Beckett diventa ad un tratto critica feroce ai regimi dittatoriali e ne denuncia gli atti di tortura. D'un tratto gli occhi e le orecchie degli object tourist riconoscono in lui giudizi negativi sull'antagonismo di classe, l'emarginazione dei diversi, vedono in Harold un'attenta penna critica dell'attualità politica inglese. Gli anni che vanno dal 1960 al 1967 sono gli anni della crescita, della consacrazione, non solo in patria, ma anche oltreoceano. L'incoronazione da Broadway con Il ritorno a casa, una storia così scandalosa da risultare improbabile. Ma all'Harold Da Pinta tutto ciò produce un senso di stitichezza nella scrittura, seppur incessantemente altalenante tra teatro, cinema e TV. Il suo Pinteresque entra in crisi, si congela come una specie di Alaska, ma il mondo violento a cui guarda scongela la sua ritmica di continuo. Pinter non resta ibernato agli eventi, alla lotta dell'uomo contro l'uomo, il predominio, la schiavitù. Anzi li denuncia, con sarcasmo, senza sforzarsi di far ridere. È un Pinter che ormai è degno di citazione, come nella Solitudine dei campi di cotone di Bernard Maricolté, in Francia. Harold, nei suoi anni, aveva una sola e grande paura, che Hillary Clinton fosse una splendida First Lady.
Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. Hang me, oh hang me, I'll be dead and gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long, poor boy, I've been all around this world. I've been all around Cape Girardeau, parts of Arkansas, all around Cape Girardeau, parts of Arkansas. I got so goddamn hungry I could hide behind a straw. Poor boy, been all around this world. Went up on the mountain, there I made my stand. Went up on the mountain, there I made my stand. A rifle on my shoulder and a dagger in my hand. Poor boy, I've been all around this world.
gone. I wouldn't mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, been all around this world. Put the rope around my neck, they hung me up so high. Put the rope around my neck and hung me up so high. The last words I heard her say, won't be long now before you die. Poor boy, been all around this world. Mind the hanging, but the laying in the grave so long. Poor boy, been all around this world.
E nonostante la neve, nonostante le intemperie, Spot Theater non si ferma. Benvenuti a questa nona puntata del nostro programma. Benvenuta.
Ciao
Anna.
Francesco.
Ciao Francesco, che ci ha raggiunto nonostante la neve, nonostante tutto, per poterci permettere di registrare anche questa nuova puntata.
E abbiamo anche un ospite oggi.
Oggi avremo un ospite, grandissima novità della nostra trasmissione. E,
abbiamo
vabbè,
Adriano?
A questo punto...
Chi è? Non lo presentiamo?
No, non lo presentiamo, lo presentiamo dopo, sorpresa. Non giocate tutte le carte subito, dai. Allora, dobbiamo fare un attimo un po' di riepilogo di tutto quello che avete sentito fino adesso, perché ci abbiamo messo ben 20 minuti a iniziare la trasmissione. Erano Marcus Mumford e T-Bone Burnett con Hang Me o Hang Me, dalla colonna sonora di Inside Llewyn Davis dei fratelli Coen. Precedentemente abbiamo aperto la puntata con un piccolo estratto dal discorso di accettazione del premio Nobel di Harold Pinter del 2005, mentre invece avete appena sentito una lettura sempre di un testo di Harold Pinter scritto da Anna, introdotto dai The National Fake Empire. Dopo tutta questa serie di nomi di cui non vi interessava e non avrete capito niente, iniziamo con la puntata.
Sì, abbiamo deciso di fare un approfondimento su Harold Pinter. Perché Francesco?
Come vi avevamo promesso due puntate fa, quando tu Anna non c'eri, vi avevamo promesso un approfondimento.
Ero
e quindi
impegnata,
visto che l'abbiamo incontrato con abbiamo incontrato, diciamo, l'autore tramite i suoi testi con una specie di Alaska, e tornerà tra poco con il ritorno a casa di Peter Stein. Abbiamo
di?
Peter Stein, uh-huh. È tedesco, non so il tedesco, okay. Mi dispiace. Abbiamo deciso appunto di fare una piccola introduzione, un piccolo focus su questo, che è uno degli autori sicuramente
focus
importanti.
Pinter.
Focus Pinter. E pertanto facciamolo questo focus Pinter. A questo
cosa
punto
è vero, cosa è falso, dice Pinter nel suo discorso.
E mi lasci la patata bollente.
Cosa è vero, cosa è falso.
In particolare Pinter, un autore, ed è quello di cui volevamo un po' parlare oggi, molto importante dal punto di vista politico, è un autore politico che in realtà non inizia assolutamente a scrivere per il teatro e nemmeno per la televisione
per il cinema
per cui scrive. Non inizia assolutamente con questa piega, ma diciamo che dal 1984, in particolare con One for the Road, Il bicchiere nella staffa, che tra l'altro il pubblico di Parma conosce bene, perché qualche anno fa, con regia di Massimiliano Farao, fu fatto un trittico di Pinter, politico proprio, che portava tre testi, appunto Il bicchiere della staffa, La lingua della montagna e Il nuovo ordine mondiale, se non sbaglio, che erano introdotti da Catastrophe di Beckett. Quindi insomma un trittico di questi drammi politici che Pinter scrive in seguito a due avvenimenti importanti della sua vita, no Anna? Non fammi parlare solo...
Sì, diciamo che scrive il One for the Road e cambia completamente rotta. Poi successivamente compie un viaggio nell'85 in Turchia per conto di una missione del Pen Club, per quanto riguarda il Kurdistan turco, dove l'opposizione in larga parte di intellettuali era nella totalità imprigionata ad Ankara, e questo è un fatto che inciderà molto nelle successive opere scritte da Pinter e nel suo cambio tra virgolette di stile
e di impegno.
È come se prima lui stesso dice fosse stato in una sorta di sonnambulismo una specie d'Alaska, e man mano il ghiaccio si è sciolto e Pinter ha iniziato un vero e proprio flirt con la politica, criticandola e massacrandola. Ce l'aveva tanto con gli Stati Uniti, giustamente.
Decisamente di sì, cosa che ribadisce appunto nel discorso di accettazione del Nobel, che se si trova su YouTube se siete interessati ad ascoltarlo. E proprio dal viaggio in Kurdistan è nato poi La lingua della montagna, che lui scrive 3 anni dopo. Aveva scritto qualche pagina durante il viaggio, l'aveva lasciato perdere, voleva addirittura distruggerlo, ma grazie alla moglie, anzi alla seconda moglie, Antonia Fraser, che tra l'altro, o Fraser,
è una storica,
che è una storica britannica molto nota, e tra l'altro è anche una personalità importante nella vita di Pinter, in quanto lo avvicina al mondo politico in quanto storica e in quanto appunto figlia di un'importante famiglia inglese. Appunto lei lo convince ad andare avanti, e quindi 3 anni dopo, nell'88, se non sbaglio 87-88, esce appunto La lingua della montagna, che è tuttora considerato uno dei suoi testi più emblematici di questo suo periodo politico. Vabbè, qualcosa a questo punto abbiamo detto, se in questo caos di informazioni si è capito qualcosa. Continuiamo con la musica. Anna, annunci tu?
Annuncio subito gli Scott Irons, The Revolution... No, Francesco mi guarda malissimo, quindi lo ripeto. Di Scott Irons, The Revolution Will Not Be Televised.
Be able to stay home, brother. You will not be able to plug in, turn on, and cop out. You will not be able to lose yourself on Skag and skip out for beer during commercials, because the revolution will not be televised. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by Xerox in 4 parts without commercial interruptions. The revolution will not show you pictures of Nixon blowing a bugle and leading a charge by John Mitchell, General Abrams, and Spiro Agnew to eat hog maws confiscated from a Harlem sanctuary. The revolution will not be televised. The revolution will not be brought to you by the Schaefer Award Theater and will not star Natalie Woods and Steve McQueen or Bullwinkle and Julia. The revolution will not give your mouth sex appeal. The revolution will not get rid of the nub. The revolution will not make you look 5 pounds thinner, because the revolution will not be televised, brother. There will be no pictures of you and Willie Mae pushing that shopping cart down the block on the dead run, or trying to slide that color TV into a stolen ambulance. NBC will not be able to predict the winner at 8:32 on Report from 29 districts. The revolution will not be televised. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of pigs shooting down brothers on the instant replay. There will be no pictures of Whitney Young being run out of Harlem on a rail with a brand new process. There will be no slow motion or still life of Roy Wilkins strolling through Watts in a red, black, and green liberation jumpsuit that he has been saving for just the proper occasion. Acres, Beverly Hillbillies, and Hooterville Junction will no longer be so damn relevant, and women will not care if Dick finally got down with Jane on Search for Tomorrow, because black people will be in the street looking for a brighter day. The revolution will not be televised. There will be no highlights on the 11 o'clock news and no pictures of Harry Hart, woman liberationist, and Jackie Onassis blowing her nose. The theme song will not be written by Jim Webb or Francis Scott Key, nor sung by Glenn Campbell, Tom Jones, Johnny Cash, Engelbert Humperdinck, or The Rare Earth. The revolution will not be televised.
The revolution will not be right back after a message about a white tornado, white lightning, or white people. You will not have to worry about a dove in your bedroom, the tiger in your tank, or the giant in your toilet bowl. The revolution will not go better with coke. The revolution will not fight germs that may cause bad breath. The revolution will put you in the driver's seat. The revolution will not be televised, will not be televised, will not be televised, will not be televised. The revolution will be no rerun, brothers. The revolution will be live.
Era un medico che non aveva per niente fiducia di sé come medico. Iniziò a scrivere racconti umoristici, ma presto si scoraggiò. Allora scrisse dell'uomo comune, ovvero Livanov, come si direbbe in russo. Scrisse di un modesto uomo di campagna, della noia, dell'incapacità di vivere, dello squilibrio e dell'egoismo individuale. Ma fu una catastrofe. Più in là con gli anni scrisse Il gabbiano e fu una tragedia, un clamoroso insuccesso. Per le strade russe camminava cauto cauto per non essere picchiato dalle signorine con l'ombrellino. Il terrore, bisogna precisare, gli veniva certo da quell'educazione collerica del padre che ebbe. Lo picchiava tutti i giorni. Aveva tanta voglia di immergersi nell'acido solforico e strapparsi la pelle, tanto aveva il suo pubblico scontento. Eppure gli sembrava di essere psichiatricamente sano, era un medico di successo nonostante tutto. Comunque succedette che nell'acido il dottore non ci finì mai, per fortuna. Cominciò a particolareggiare quell'uomo comune e divenne lui un uomo straordinario. Bella favola quella di Anton Chekhov, il quale, steso sul suo divano, chiedeva divertito: «Telegrafatemi ogni tanto, mi piace ricevere i telegrammi». Fosse vissuto nel nostro oggi, sicuramente avrebbe voluto essere whatsappato. E come? Insomma, accadde che il dottor Chekhov incontra due compagnucci, ancora poco noti, ma ancora per poco poco, ovvero un dilettante attore, Konstantin Stanislavski, ed un noto critico, Danchenko. Questi due ragazzacci stettero tutta una notte al bar, o più poeticamente in un caffè, e chiacchiera dopo chiacchiera sulla scia dell'eco dei successi francesi del Théâtre Libre di quell'altro straordinario uomo che era Antoine, fondarono il Teatro d'Arte di Mosca, anno 1897. Fu qui, e grazie a questo trittico incontro, che l'uomo comune sul divano, Anton Chekhov, a cui piaceva pure essere uno scrittore di nicchia, fece una vera e propria scalata di successo, una rivoluzione. Il gabbiano fu apprezzato a dispetto di Tolstoj, che l'aveva così amaramente disprezzato, e Chekhov smise di fare il medico e si occupò delle frustrazioni, ossessioni e collere di tutti gli uomini comuni. Teatro d'Ottocento? E no, Chekhov distrugge quel secolo di maniera, tutto ampolloso e retorico, anzi lo dissacra, e ben presto, certo ancora grazie alla dilagante e sempre più influente moda attoriale Konstantin, sulla scena si diffonde tutta la sua poetica, la poetica dell'interiore. Pane e acqua per l'attore del Novecento. Attori russi, ma non solo, tutti in preda del cosiddetto naturalismo e psicologismo, parole a voi tutti arcinote, tutti alla ricerca di angosciose esperienze date per immedesimarsi fisicamente e vocalmente nei personaggi dello zio Vania, in Olga, Irina e Masha delle tre sorelle, e poi ancora tutti alla ricerca di una presa di posizione di un pezzetto di terra, alternandosi in Andreina, Ania, Boris Borisnovich, Carlotta, nella splendida farsa del Giardino dei Ciliegi, suo ultimo lavoro tra l'altro. Certo, Chekhov cambiò i temi ma non la forma. Per svolte di questo genere nella storia della forma teatrale dovrete aspettare quel tedesco di Bertoldino, ovvero Brecht. Però il dottore, questo merito bisogna che lo sappiate, costruì assieme ad Ibsen, altro autore caro alle interiora umane, le basi su cui poggiava l'uomo, non uno qualunque, ma l'uomo moderno. In tutte le sue opere, questo nostro caro drammaturgo russo ha la fissa di metterci una pistola bella carica e pronta all'uso. Soltanto all'ombra del ciliegio la pistola non spara. Perché? E dunque, dopo questa lettura su
questo volo pintarico
simil biografica di Anton Chekhov,
è il momento di fare un altro piccolo aggiornamento su uno spettacolo che stiamo seguendo molto da vicino, ovvero la preparazione dell'Ivanov di Anton Chekhov, appunto, con regia di Filippo Dini.
Sì, ve ne avevamo parlato un po' nella scorsa puntata.
Puntata, dandovi una summa un po' dell'autore e dell'opera. E niente, i lavori continuano febbrili a Teatro 2, sono arrivate le scene e i costumi che sono firmati da Laura Benzi, e gli attori, insomma, stanno iniziando ormai già da più di una settimana, provano all'interno della scenografia.
Sono immersi nella parte.
E quindi, insomma, a tutti noi capita ogni tanto, quando passiamo per la sala grande, di fare una piccola escursione in Russia. Quando passiamo,
passerete anche voi in sala grande?
Speriamo di sì, il 14 e il 15 di febbraio, per appunto Ivanov di Anton Chekhov. Sarà presente anche per chi di voi lo desiderasse, un piccolo diario di regia che raccoglie una lunga intervista.
Curato da chi?
Curato dal teatro e da tutti noi studenti, che raccoglie una lunga intervista a Filippo Dini, di cui vi avevamo fatto sentire un piccolo estratto la settimana scorsa. Raccoglie un'altra bella intervista col traduttore, con Danilo Macri, che appunto con cui abbiamo potuto parlare questa settimana e ci ha spiegato un po' il suo approccio di traduzione al testo di Chekhov, e con anche tutti dei simpatici interventi degli attori che stiamo avendo l'opportunità di conoscere, incontrare, con i quali scambiare alcune impressioni sopra l'opera durante questi giorni di prova.
Giro giro tondo, Anna Steri, giro giro tondo, e poi dopo l'ospite.
La sorpresa.
Giro giro tondo, casca il mondo, casca la terra per colpa della guerra. Giro giro tondo, non ci pensare, che prima o poi qualcuno ci verrà a salvare. Chiamalo tu, Gesù bambino, se ancora sveglio nel suo lettino. Forse non vede o non vuol vedere, c'è chi si ammazza dal dispiacere. Giro, giro tondo, casca il mondo, anche Dio non veglia il sonno. Giro, giro tondo, pure Maria chiacchiera con l'angelo, e così sia. Ma tu non piangere, che prima o poi qualcuno si accorge dei fatti tuoi. Non è la spada, non è il coltello che ci può salvare, può essere il bordello. Puttane a pagamento, tette da toccare, torni a casa contento. Meno soldi in tasca, questo è sicuro, ma la vita è una e casca il mondo, casca la terra per colpa della guerra. Giro giro tondo, non ci pensare, che tanto nessuno ci verrà salvare.
Thank you. E mentre fuori non accenna a smettere di nevicare, per la prima volta nella storia di Spot Theater abbiamo un ospite quantomeno esterno alla nostra gang di studenti disperati all'interno di Teatro 2. Benvenuto Vittorio.
Grazie, ciao, ciao Vittorio. A tutti.
Vittorio che è qua perché ha scritto, è uno studente dell'università, ha scritto un articolo su Parma Ateneo insieme a due suoi colleghi sull'istruttoria di cui abbiamo parlato settimana scorsa e che quindi viene qua a darci qualche impressione, a farci compagnia in questa fredda giornata di febbraio. Intanto vuoi dirci un po' chi sei e raccontarci qualcosa di te?
Allora, mi chiamo Vittorio Signifredi, faccio l'Università di Parma il corso di lettere al terzo anno e attualmente collaboro con Parma Ateneo, che è il giornale, il settimanale universitario che esce online ogni martedì.
E com'è nata l'idea di scrivere un articolo sull'istruttoria? E quindi com'è?
Perché l'istruttoria?
Perché ovvio. Questa scelta su un testo così difficile, anche una rappresentazione un po' anomala nel teatro, no? Non c'è una catarsi nel pubblico, perché questa scelta
abbiamo,
da parte vostra?
Abbiamo avuto contatti con Michela Astri, che ci ha procurato dei biglietti per questo spettacolo e abbiamo quindi deciso di andarlo a vedere e partecipare insomma a questa difficile comprensione dell'incubo nazista, se vogliamo. E quindi abbiamo poi deciso di scrivere un articolo intervistando anche il regista Gigi Dall'Aglio e un'attrice Laura
Cleri
esatto, che ci hanno appunto dato un'introspezione di questo spettacolo a livello appunto tecnico e a livello di regia comunque.
Certo. E tu ci hai già detto prima, mentre chiacchieravamo fuori onda, che avevi già visto lo spettacolo anni fa, però quando eri studente delle superiori, giusto?
Esatto.
E nel vostro articolo appunto scrivete, come ricordano spesso e hanno ricordato anche noi tante volte il regista, appunto tutti gli attori, che è uno spettacolo che per loro è cresciuto negli anni. Ecco, per te ovviamente non sono passati così tanti anni, ma e rispetto a 3-4 anni fa quando l'hai visto, è cambiato qualche cosa, anche la percezione di quello che è stato lo spettacolo e di quello che è soprattutto il fenomeno di cui racconta?
Ma sicuramente la percezione cambia, perché sono cose che comunque si sanno adesso nell'immaginario comune e si continuano a promuovere, diciamo, nello studio della storia. E una volta che uno lo studia alle superiori, chiaramente comprende cose diverse da quello che si comprende adesso è molto più personale la cosa, si riescono a capire anche molte più cose e soprattutto con la riproposizione della giornata della memoria ogni anno e i film che vengono proposti sempre, che vengono capiti comunque ad età diverse, cioè alle superiori uno capisce cose che magari adesso all'università non avrebbe compreso, e c'è una partecipazione emotiva soprattutto in questo spettacolo che si ripercuote comunque. Ho visto anche l'altro giorno, quando siamo andati a vedere lo spettacolo, c'è stato uno svenimento comunque nel pubblico e quindi c'è stato spiegato anche dal regista che queste cose accadono di frequente soprattutto negli ultimi anni, perché appunto la partecipazione emotiva è forte.
Certo.
Esatto.
E un'altra domanda che ti faccio mentre Anna si prepara la sua, che vedo che scorre i fogli in maniera febbrile, volevo chiederti, tu sei diciamo un abitué del teatro, sicuramente ascolti Spot Theater tutte le settimane, no scherzi a parte, tu sei abituato, cioè di solito vai a teatro, è una cosa che capita saltuariamente?
Ogni tanto ci mettiamo d'accordo con gli amici e andiamo, ma soprattutto ci andavo alle superiori, che organizzavamo con il gruppo classe, organizzavamo delle uscite in serata e prendevamo il carnet di biglietti per andare tutti insieme a vedere spettacoli inerenti e non al programma che studiavamo.
Certo. Ecco, in particolare quello che volevo chiederti, uno spettacolo così, che come giustamente scrivete voi è più che altro un viaggio, più che un vero e proprio spettacolo, è un'esperienza. È vero che c'è una dimensione molto personale, soggettiva, con cui ognuno esce e deve poi fare i conti una volta finita con la rappresentazione. Però ti volevo chiedere se ti andava di dirci un po' qual è stato il tuo impatto con una forma teatrale di questo tipo che ti propone, prima diciamo di una fruizione tra virgolette, tra molte virgolette classica, ti propone comunque un'esperienza più forte, più diretta all'interno della scena?
Beh, sicuramente con questo spettacolo non abbiamo una catarsi dello spettatore o comunque un'immedesimazione nei personaggi, soprattutto perché questo spettacolo è fatto appunto più sul livello emotivo, su quello che gli attori hanno provato studiando il testo di Weiss. E quindi anche lo spettatore si ritrova, come mi sono trovato io appunto in questo caso, immerso in questo mondo onirico che sicuramente fa venire voglia di leggere il testo di Weiss, come ha detto il regista, anche che questo testo ti porta poi dopo a in un mondo onirico, perché sogni le cose che leggi e non si riesce a smettere mai di leggere, nonostante sia un documento comunque pieno di cifre, di numeri che fanno comunque impressione. Vengono ripetute nello spettacolo poche volte queste cifre, ma comunque segnano, perché rimangono impresse queste cifre, che sono comunque grandi, cioè.
Certo.
E quindi io vorrei chiederti invece, qual è il prossimo spettacolo che andrai a vedere a Teatro 2? Hai intenzione di andare a teatro?
Sì, probabilmente. Io sono già stato a vedere The Line, che è uno spettacolo che mi è piaciuto particolarmente, sempre con i miei compagni delle superiori. Probabilmente tornerò a vederlo, oppure Ivanov volevo andare a vedere, solo che devo vedere se riesco ad andarci, perché col lavoro è difficile.
Allora,
sai che ci sono degli sconti universitari, no?
Sì, questo esatto. C'è stato.
Poi, visto che conosci Michele Astri, che salutiamo, che mi sta chiedendo in diretta se abbiamo l'abstract per la puntata, lei ti troverà sicuramente i biglietti. Line, tra l'altro, quest'anno, se ti interessa andarlo a vedere, ha quasi tutto il cast con un'unica sostituzione. Appunto, c'è Fulvio Pepe, che se hai visto Ghiula, se ti capita di vedere Ghiula quest'anno, il regista di Ghiula, comunque, che comunque reciterà nell'Ivanov, e che appunto ci sarà anche in Line quest'anno, quindi insomma sarà un febbraio, sarà una seconda metà di febbraio piuttosto calda dal punto di vista dei spettacoli. Ma noi a questo punto ci avviamo velocemente verso la fine della puntata. La Lipuna contra tempo.
Coisas que acontecem em quanto tempo não se sujeitam ao consenso, ficam no fundo enquanto o resíduo perece. Saporias feitas na manga servem ao estado presente, ficam distinto enquanto a maioria amarga.
Tempo, siamo arrivati alla fine anche di questa nona puntata di Spot Theater. Ringraziamo ancora una volta Vittorio, che è stato qui con noi oggi.
Grazie a voi.
E ti invitiamo a teatro prossimamente per continuare anche anche la tua collaborazione con Parma Ateneo e continuare a scrivere di teatro, perché è importante scrivere anche di teatro, di quello che si va a vedere.
Esatto, quindi guardando fuori dalla finestra e vedendo la neve che non accenna a smettere,
sono particolarmente felice di questa neve.
Io sono felicissimo della neve e il tempo di darvi qualche appuntamento, a parte Ivanov che vi abbiamo già ricordato, 14 e 15 febbraio, continua fino a dopodomani, fino a domenica, l'istruttoria. E diciamo per adesso nient'altro, perché poi sì, ci aspetta una seconda parte di febbraio febbrile
nevile,
con appunto l'uomo di paglia di Fedo a fine mese, con Line, la fila, una ripresa del repertorio di cui abbiamo parlato prima anche con Vittorio. Ringraziamo Francesco che dalla campagna parmigiana è venuto sin qua per assisterci.
Grazie,
nelle nostre
Francesco.
Settimanali follie. Ciao Anna.
Ciao uomo comune. Ciao.
Ci vediamo settimana
Grazie
prossima.
Vittorio,
ciao a tutti.
Francesco.
Devono espiare la colpa della loro esistenza.
Non dissi che era colpa.